questo è importantissimo. La solitudine in questi primi passi della riscoperta della religiosità della vita è recuperare la identità. La solitudine è una esperienza di identità profonda. E mi spiego. L'identità è riscoprire la nostra responsabilità. Una persona che non fa esperienza di solitudine non può essere responsabile, non può riprendere una iniziativa dentro della storia, della sua storia e in mezzo della storia più grande, sociale, politica, comunitaria. Per cui queste persone hanno questa bella intuizione. Noi l'abbiamo pensato la solitudine come una scelta di fuga mundi, di ascesi che vogliono entrare in questo cammino di penitenze. E invece la solitudine è come un recuperare una profonda dignità dentro un mondo che aveva sempre più bisogno di appoggi, di una chiesa che per vivere la sua fede doveva appoggiarsi, incominciare a appoggiarsi a determinati signori della storia, di una comunità che a volte non riusciva. C'è una musichetta, non so. Di comunità che dovevano appoggiarsi a cose profondamente storiche, umane per continuare a vivere. Invece queste persone indicano la solitudine come qualcosa di bello per recuperare la identità e quindi per recuperare la responsabilità. È un gesto di anti-idolatria. Non si possono servire due padroni. C'è un unico Signore. La solitudine per questi uomini e queste donne è l'esperienza dell'appartenenza all'unico Signore. E dicendo al mondo che non si ha bisogno di altri appoggi dentro della storia. Oltretutto, la solitudine, a partire dalla solitudine, nascerà in un secondo momento l'esperienza comunitaria. E questo è un altro aspetto prezioso. La circolarità si può dare solo attraverso uno scambio di identità. Per cui non esiste una circolarità vera senza un'esperienza di solitudine. Non esiste una comunità, una comunione, se le persone non sono persone sole, cioè che vivono questa responsabilità profonda. Per cui era normale passare dall'esperienza degli anacoreti alla esperienza dei cenobi, cenobitica. E era normale perché l'esperienza della solitudine è quella che fa le persone sempre più solidari e capace di creare questa comunione. Il terzo punto, il terzo pilastro importante di questa esperienza della religiosità della vita, nasce aver intuito in questa nuova, forma di essere cristiani, il desiderio di possedere, la fretta di possedere la vita, intellettualmente, a livello di atteggiamenti, nelle relazioni con le cose, con le persone. Un cristianesimo che diventava sempre di più bisognoso di possedere la verità, possedere il potere per poter vivere la sua fede, possedere quindi le persone, le cose, eccetera, eccetera. Un cristianesimo che diventava sempre più ricco. Qual è la risposta a questa esperienza del possedere? La risposta è molto bella, è la pazienza. Noi abbiamo ritradotto molte volte la pazienza dei primi padri e madri del deserto come penitenza. Se voi andate a vedere i trattati più antichi dei padri della Chiesa, sono interessantissimi perché esistono molti trattati sulla pazienza. Riflessioni teologiche sulla pazienza di Dio, sulla pazienza di Gesù e quindi su come gli esseri umani imparano questo stile dentro della storia. E questo stile dentro la storia nasce precisamente per aver fatto esperienza di un cristianismo, di un vissuto della fede molto possessivo. Come dicevo, possedere la verità, possedere il potere, possedere le cose, le persone, eccetera, eccetera. L'atteggiamento alternativo è essere pazienti. Essere pazienti è aspettare le cose, aspettare le persone, aspettare gli avvenimenti della vita. E questo a tutti, in tutti i livelli della nostra vita, intellettualmente, fisicamente, affettivamente. La pazienza è questa fedeltà al tempo così come si presenta. E io continuo a insistere tutte le volte che ritorno in Europa, che questo gli europei non l'hanno ancora imparato. Ci saranno dei caratteri più pazienti o meno pazienti, però le nostre istituzioni, i nostri modi di pensare, anche quando questo si nota moltissimo, io non ci avevo mai fatto caso fino a quando, vivendo là, non solo per un'esperienza personale, ma anche vedendo come noi arriviamo in altri paesi, in altre culture, con una impazienza tremenda, scandalosa direi in alcuni momenti, che ti dà tristezza, ti dà rabbia e che fa male, poi fa male anche a quelli che la viviamo, no? In prima persona, pensando che ci abbiamo ragione. Io credo che la pazienza non è una questione solo di carattere, la pazienza si impara se vogliamo imparare, non se vogliamo imparare, non c'è una scuola per diventare pazienti, c'è solo un gesto, che è il gesto umile di imparare dalla vita, di aspettare, di accettare di non capire. Perché lo dobbiamo sapere sempre tutto? Sempre dobbiamo sapere come vanno a finire le cose, perché. E questo si dà soprattutto, cioè si impara Per cui io credo che questa era un'intuizione bellissima dentro della storia, diventare pazienti, cioè stupirci ancora, anche se ci sembra che è tutto uguale o che già lo sappiamo tutto. È meglio non sapere, perché perdiamo il gusto dell'incontro. E purtroppo nelle nostre società più ricche sappiamo molte cose. Ci abbiamo tanti mezzi, voi non vi rendete conto dei mezzi che ci abbiamo, intellettuali, per capire le cose. Ma questo è un'arma a doppio taglio, perché dovrebbe essere una qualcosa di importante per aprire gli orizzonti, però per noi diventa un'esperienza di possesso. Sappiamo le cose, per cui possediamo le cose, per cui possiamo dare risposte rapide, in fretta, risposte complete, e non sappiamo più aspettare, e quindi non godiamo più dell'incontro. Per cui è molto bello scoprire che uno dei pilastri importanti di questa esperienza non è la penitenza, è quella che noi abbiamo chiamato penitenza, è la pazienza, perché c'è solo una grande penitenza, nel senso positivo però, quella di aspettare anche quando è tutto confuso, di aspettare quando non è molto chiara una situazione, aspettare di non avere ragione subito, o di convincere le persone che quello che vivo e faccio è parola di Dio, aspettare, è qualcosa importantissimo. E voi lo leggete in un modo molto semplice, nelle vite dei padri del deserto, delle madri del deserto, delle vite troppo semplici per noi, che ci fanno sorridere, e che invece sono profondamente sapienti, perché la semplicità è la sapienza più bella, che ci permette di incontrarci con la vita, e quindi con il Dio della vita. Il quarto punto nasce per un'esperienza di esclusione, e la risposta molto bella di una chiesa che da, no, diventava sempre più di elite, di persone, no? Piccoli gruppi, questa idea di dividere il mondo in due, no? I buoni, i cattivi, questa idea moralista della vita. La risposta a questo tipo di esperienza che vedevano faceva sempre più nascere una chiesa sempre più privilegiata, però esclusiva, la risposta è la misericordia. Questo è bellissimo. La misericordia è l'esperienza contraria all'esclusione, è un'esperienza di inclusione, è il movimento circolare, è il ventre, l'utero, è circolare, è misericordioso, questa è l'immagine biblica. La immagine della misericordia a livello biblico è l'immagine accogliente. E questi uomini e queste donne fanno l'esperienza, prima nella loro propria pelle, fanno questa esperienza di poter vivere solo perché vivono dentro un ventre, che è la misericordia di Dio. E nelle vite di queste donne ex prostitute è bellissimo, perché poi loro diventano quasi maestre degli altri monaci o degli anacoreti, che per essere uomini sapevano alcune cose di più, erano un po' più intellettuali alcuni, per sensazione della perfezione, di sentirsi perfetti, di sentirsi meglio degli altri. Invece queste donne, nesti, con la loro vita, perché il loro testo è la vita soprattutto, testimoniano questo, la misericordia. Esiste solo la misericordia. E la misericordia è la unica esperienza incluente, che include le persone, le cose, gli acontecimenti, gli avvenimenti. E il quinto punto e ultimo importante è nasce per l'esperienza di una cristianità, di un cristianesimo già ricco e un po' ozioso. Già il cristianesimo che è dei ricchi, delle famiglie ricche, delle persone intellettuali, e un cristianesimo quindi ingiusto, che incomincia a vivere in questa dimensione dell'ozio, nel senso negativo. La risposta a questo tipo di esperienza di ricchezza falsa è precisamente il lavoro come solidarietà con la creazione e con la storia, la umanità. O Dio che dentro la storia continua a creare. E un atteggiamento che riprende l'atteggiamento, il primo comandamento che Dio dà a Adamo e Eva, nel libro della Genesi. Queste due persone che vengono messe nel giardino per coltivare e proteggere, per aiutare a crescere la storia, la creazione. Per cui il lavoro nel senso come un atteggiamento profondamente etico, di solidarietà. Cioè questa storia la dobbiamo proteggere. E ci dobbiamo proteggere vicendevolmente. Questo è il nostro lavoro. Per cui, contrariamente a un tipo di società individualista che va come eliminando la responsabilità degli altri, che quindi entra in questo clima di ozio, ce l'ha tutto facilmente e non interessa che cosa succede intorno. Per cui far memoria del libro della Genesi per queste persone significava riscoprire questa responsabilità, fare quello che fa Dio nella storia, proteggere, coltivare, continuare a rimettere le persone, le cose in piedi perché possano vivere. Adesso, questi cinque pilastri, e poi se ne potrebbero mettere degli altri, questi mi sembrano importantissimi, e se voi li ripensate profondamente, non sono un privilegio di poche persone, che possono vivere poche persone. Questo è il sogno storico. A partire da queste luci, da queste intuizioni timide, nei primi passi della vita religiosa sono solo intuizioni, nascono poi degli stili di vita e nascono anche quelli che noi chiamiamo voti, che poi vedremo che non sono cose solo per le suore e i frati, sono delle esigenze etiche molto importanti nella postmodernità. Però queste cinque luci, piccole luci, a aprono gli occhi a queste persone per incominciare a vivere semplicemente uno stile di vita alternativo. Una fuga mundi, come abbiamo detto, per fuggire da un tipo di mondo che è questo mondo del potere. Questa esperienza la può sintetizzare come esperienza della nudità di Cristo. Il Cristo dei Vangeli è un Cristo profondamente sobrio. E queste persone hanno questa nostalgia di vivere questa vita profondamente sobria, non come ascesi, ma come verità. Cristo è così. E ci ha fatto vedere che la storia sarebbe molto più giusta, molto più bella, molto più in armonia, vivendola a partire da questa prospettiva. Questo tipo di visione. E voglio terminare raccontandovi una delle storie delle prime madri del deserto. Diciamo questa mattina che non esistono solo i padri del deserto, ma anche molte madri del deserto. Una di queste madri del deserto è quella che nella tradizione si conosce come Maria Egiziaca d'Egitto, una prostituta, una donna che esce dalla prostituzione e che vede nel deserto un luogo di liberazione, di recupero della dignità, della identità attraverso questa esperienza, passando per questa esperienza della solitudine. È una storia molto interessante, però io vi racconto solo una piccola parte. Quando un monaco del deserto, un anacoreta del deserto, un giorno stava camminando per il deserto in mezzo a queste rocce, e avvicinandosi a una roccia vide una figura da lontano su una rocca, e in un primo momento lui pensò che si trattava di un leone, ebbe un po' di paura e poi pregò Dio e disse: ma io continuo. Si avvicinò a questa rocca e la figura incominciò a muoversi e scappò, si nascose. Lui intuisce che non si trattava, che non poteva essere un leone, quindi si avvicina e vede che in questa roccia c'è come un'apertura, una porta, non una grotta. E vicino alla grotta c'è una caratita, un cestino con del pane, e quindi intuisce che non si tratta di un animale ma di una persona, e comincia a chiamare, perché oltretutto ci avevano la usanza che tutte le volte che un anacoreta incontrava un altro anacoreta dovevano scambiarsi la benedizione, per cui invece di passare lui si ferma alla porta di questa grotta e comincia a chiamare: un servo di Dio, esci fuori. E non risponde, fino a quando lui, un poco così scucciato, grida e ascolta una voce, finalmente una voce risponde e dice: io non posso uscire perché sono donna e sono nuda. E di lì lui le lancia il suo mantello, e perché insiste che esca lo stesso, e questa donna esce avvolta nel mantello. Questa donna è precisamente una delle prime madri del deserto, questa Maria egiziaca. Io credo che questa espressione molto bella, anche molto forte, sono donna e sono nuda, è l'espressione più bella per sintetizzare questo tipo di esperienza. Perché la testimonianza di questa persona con tutta la sua vita poi sarà precisamente questo. Non c'ho altre cose, se non il mio corpo e il mio Signore. È l'esperienza della misericordia. E questa, la storia poi continua, e questo Anacoreta ritornerà varie volte a incontrare questa donna per poter parlare, per farsi dare dei consigli, perché vede questa esperienza di misericordia è molto forte. Quando un giorno ritorna, incontra il corpo di questa donna morta e dice la storia, che è molto dolce in questo senso. Lui incominciò a scavare una fossa per seppellirla, e in quel momento, quando lui stava scavando, arriva un leone e incomincia a scavare con lui. E la lettura che fa l'autore di tutto questo è che in quel momento si era realizzato il sogno di questa vita, che è la pace messianica. E io credo che questo è questa è la consegna, no? L'eredità che noi riceviamo da questo stile di vita, il sogno della pace messianica. Questo stile di vita serve solo per ricostruire relazioni nuove tra di noi, tra i popoli, con la natura, con la società, cioè non c'è un'altra motivazione. La vita religiosa non c'ha un altro tipo di motivazione. Per questo che adesso è urgente, in questo momento storico, condividere queste cose tra di noi, senza preoccuparci se tu sei madre di famiglia, se non sei sposata, se sono sposata, se convivo, se faccio un'altra cosa. Cioè, perché c'è un'urgenza più grande, che non è che ci fa uscire da questa mentalità moralista della vita. L'urgenza in questo momento storico è ricostruire questa pace messianica. E l'autore di questo testo, di questo antico testo, fa un parallelismo usando il testo del libro del profeta Isaia, capitolo 11, versetti 7 e 9. Questo testo bellissimo del sogno messianico. La vacca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide, il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. Questo è l'unico motivo della conversione nella vita delle persone. La conversione non è per conquistare premi, per arrivare più in alto, per essere più santi. Saremo santi solo quando impareremo a stare nelle nostre differenze, diversità, tutti insieme. Lo scopo di tutta questa ricerca, di questo sogno coltivato nei secoli e che vogliamo continuare a coltivare oggi, è solo la pace messianica. Un sogno pieno di gratuità dentro della storia. E credo che la gratuità è un po' l'aspetto della spiritualità che oggi noi dobbiamo lavorare di più, riscoprire, godere, cioè uscire un po' da queste reti moraliste della vita che ci hanno fatto pensare il mondo diviso in due, ci hanno fatto pensare la storia con molta diffidenza, no? Ci guardiamo con diffidenza o con sete di competizione, di gareggiare, no? Chi è il primo. È interessante vedere nella storia della Chiesa quanti trattati si sono scritti per difendere la vita religiosa come una vita più perfetta, invece di godere che questa intuizione era un'intuizione per tutti, noi ci siamo difesi dietro a questa intuizione per creare gruppetti e adesso stiamo come stiamo, profondamente divisi nella società, nella Chiesa, preoccupati perché gli altri già non rispondono. È normale che non rispondano, perché le cose che non servono per tutti non servono. Per cui come recuperare questo sogno misericordioso di gratuità? E finisco leggendovi una parte molto breve di un salmo della tradizione sufista, del sufismo islamico, cioè un salterio bellissimo. E in uno di questi salmi il salmista dice una cosa che a me sembrò profondamente bella, che l'eretico continui con la sua eresia e l'ortodosso con la sua ortodossia. Io, il tuo fedele, sono semplicemente un compratore di profumi, uno che ha bisogno dell'essenza della rosa e del divino amore. Io credo che questa intuizione è bellissima, cioè aiutarci a superare questa visione del mondo diviso in due, tra chi sono gli eretici, chi sono gli ortodossi, chi ha la verità, chi non ce l'ha, chi non la possiede. Io, come dice questo salmista della tradizione islamica, sono semplicemente un ricercatore e compratore di profumi. E i profumi sappiamo che nella mentalità biblica sono il segno dello spreco, dell'abbondanza, della festa, dell'accoglienza. Pensate in Marco 14, la donna che rompe questo vasetto di profumo molto caro. Io credo che dobbiamo recuperare una spiritualità in questo senso, totalmente gratuita, e solo così la nostra mistica diventerà un impegno politico vero dentro la nostra storia. Incominciare a scambiare questa prospettiva di vita con queste cose molto semplici, perché sono semplici. Riscoprire una mentalità periferica è una cosa che ci aiuterà a vivere. Riscoprire la nostra identità come solitudine, o la solitudine come identità, come esperienza di identità e di responsabilità nella storia, sarà un'altra cosa importantissima. Riscoprire questo modo di stare pazientemente tra di noi, nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni con le cose, con la creazione, con le culture, eccetera, eccetera. E riscoprire questo movimento circolare, come stare dentro del ventre, un utero, che è la misericordia, fare esperienza della misericordia e riscoprire questa responsabilità del lavoro come qualcosa che ci porta a attenzione a prendersi cura gli uni degli altri, a prenderci cura degli uni, gli uni degli altri. Questo dovrebbe essere il nostro progetto di lavoro, prenderci cura non solo dei nostri privilegi, ma prenderci cura delle esigenze della natura, della creazione, del medio ambiente. Questi dovrebbero essere i motivi di fondo dei nostri programmi pastorali, politici, perché devono avere lo stesso tono oggi i programmi pastorali, i programmi politici. Non possiamo continuare a dividere il mondo in due, pubblico, privato, mistico da una parte, politico dall'altra. È profondamente urgente oggi ricominciare a ripensare la storia a partire da questa circolarità.
Nell'incontro della sera del primo giorno di convegno, i relatori riferiscono osservazioni, domande nate nel gruppo di lavoro, altri pongono alcune questioni. Antonietta riprende i temi e risponde alle domande.
Questa mattina, quando dicevo che non si può parlare, non si può pretendere di pensare al futuro, io mi riferisco a una situazione di precarietà, che può essere una situazione di precarietà economica o della propria salute. Quando uno vive una infermità, una malattia, si sente molto precario. O qualche fatto che succede, no? Lungo la nostra vita. Adesso, io credo che quando si vive queste dimensioni della vita, la precarietà nei suoi differenti livelli, uno quello che che trova come più urgente per vivere è precisamente il presente, come posso vivere adesso. E non so se è un poco un'affermazione che nasce dalle situazioni di vita che vivono molti popoli, no? Come situazioni drammatiche, ma cioè, la vita è molto essenziale e non puoi permetterti di pensare a cose molto lontane, quando devi risolvere le cose più necessarie nell'oggi. Io dico che i ricchi pensano perché hanno più mezzi. Può essere una ricchezza intellettuale, no? Perché a volte gli intellettuali siamo così, fantastichiamo sulle cose, programmiamo cose saltando la realtà, no? Le esigenze di questa realtà, quali sono? O può essere una ricchezza anche materiale, certamente. Uno quando ha tante cose deve pensare cosa fa con queste cose, dove le mette, lo vediamo tutti i giorni, cioè queste accumulazioni che si realizzano nelle nostre economie sono le accumulazioni di poche persone che hanno tante cose e non sanno dove mettere, quindi le devono custodire. E poi sì, c'è una ricchezza, come tu dicevi, che questo potere, il potere sugli altri, un potere intellettuale anche sugli altri, eccetera. Però sì, io credo che è un poco quello che riflettiamo tutte le volte che pronunciamo il Padre Nostro, no? Dacci il pane del giorno. E non è un senso di dobbiamo diventare poveri, cioè questi sono problemi anche quelli dei ricchi cristiani, perché nessuno vuole essere povero in questo mondo. E la povertà è un'ingiustizia. E lo vedremo parlando un poco di questi ideali che abbiamo chiamato voti, no? Che cosa significano davvero dentro della nostra società. No? Però quando noi domandiamo dacci solo il pane che ci serve, e chiediamo anche una libertà interiore, che non possiamo avere questa libertà interiore se non facciamo anche un'esperienza della essenzialità delle cose, della vita, del momento presente. In questo senso io credo che è un lusso oggi pensare nel futuro, perché ci sono dei problemi urgenti. Adesso, questo non vuol dire che non dobbiamo pensare nel futuro, ma che solo a partire da una fedeltà al presente possiamo creare un futuro differente, se lo riteniamo necessario, no? Nella nostra storia, no? Creare degli spazi differenti per poter continuare a vivere meglio, a vivere tutti, no? Solo piccoli gruppi. Questo è un impegno molto grande. Io credo che anche il Vangelo, lo vedremo in un altro momento, ci insegna a coltivare questa attenzione con le poche cose che ci abbiamo. Perché io credo che è un po' una malattia intellettuale occidentale quella di o fare sempre riferimento al passato o proiettarci solamente nel futuro e perdere tutte le occasioni che ci abbiamo nel presente. Di fatto una persona, per come siamo gli esseri umani, non possiamo uscire fuori dal presente, però a livello intellettuale, ideologico, noi siamo sempre proiettati più in là, quando invece dovremmo guardarci intorno e vedere le poche cose che abbiamo, con queste poche cose positive, che cosa facciamo anche con le cose negative, eccetera. Certamente lì entra anche tutta una mentalità, una filosofia economica, tutta la problematica di un certo sistema economico che proietta la gente più nel cultura delle immagini, di quello che ci mostrano, eccetera, eccetera, che ci chiede di evadere, di uscire fuori per poter sopravvivere. E credo che invece la proposta evangelica è sempre quella di guardare dentro, invece che andare più in là, guardare con il piccolo granello di seno, perché quando lui dà questo esempio, quando Gesù dà questo esempio ai discepoli che chiedono di aumentare la sua fede, dà questo esempio di qualcosa di molto piccolo, precisamente per questo, cioè quello che esiste già. Non devi pensare che l'aumento della fede è tenere una fede grande o fare delle cose straordinarie, ma è quello quello che tu tieni, come possiamo incominciare con quello che abbiamo. La faccia triste dei discepoli di Emmaus indica per noi, io credo, un punto di partenza. Che sempre quando parliamo di queste cose, poi la domanda è: che cosa dobbiamo fare? E io credo che c'è un punto di partenza, perché se camminiamo con la faccia triste è perché sappiamo che ci sono delle cose che non ci piacciono. Dovremmo incominciare a partire dalle cose che non ci piacciono, vedere come possiamo cambiare, quali sono le cose che ci rendono tristi e come possiamo incominciare a pensarle a partire da un'altra logica. Vate nei gruppi, no? Che mi seguono. Io so che la lotta contro determinate istituzioni, sistemi che si sono creati a livello politico, religioso, sociale, ci sembrano cose impossibili da togliere di mezzo, no? Ci sembra che siamo come delle formiche, che non possiamo fare niente. Però è anche vero che le istituzioni esistono perché ci sono degli esseri umani, le istituzioni siamo anche noi, per cui io credo che è molto importante in questo momento lavorare sulle nostre mentalità, incominciare a relazionarci con la vita a partire da un altro tipo di mentalità, di visione della vita, di prospettiva della vita. Che se no continueremo a cercare chi sono i nemici, quali sono i mostri di questa società, già lo sappiamo quali sono. Però come entrare in questo cammino di resistenza, come ci hanno insegnato tante persone lungo la storia, come entrare in questo cammino per incominciare a uscire da questi mostri della storia a tutti i livelli. Per cui io credo che oltretutto sì, non è che noi andiamo a salvare il mondo, no? Adesso che siamo riuniti qui, andiamo a cambiare le situazioni del mondo. E ci viene chiesto di vivere, e di vivere a partire da un'altra prospettiva. E poi il mondo cambierà lentamente, sempre come ha cambiato con molta fatica, però credo che a volte le nostre paure, come diceva anche il primo gruppo, mi sembra, superare le paure è anche fare un passo di fede, avere una passione. Prima si parlava in un gruppetto della pazienza e giustamente Lina diceva che la pazienza però con passione. Io dicevo che in greco, perché la pazienza traduce il latino, però in greco la pazienza traduce precisamente il pathos. Noi pensiamo sempre, secondo la nostra mentalità occidentale, la pazienza come un atteggiamento passivo, pazienza è una passione, è che tu aspetti qualcosa perché lo desideri, perché lo vuoi, perché lo vuoi anticipare dentro la zona. Non è un atteggiamento, aspettiamo che cambino le situazioni o che cambi la persona o che mi riesca meglio qualcosa. Torneremo su questo atteggiamento con relazione anche a quello che dicevo questa mattina, che il momento storico è il momento della preparazione, il momento che viviamo è un momento che ci invita a preparare qualcosa. Preparare non è ancora vivere in pienezza qualcosa, però è preparare, cioè non sono... Tutta questa perspettiva non è passiva, noi pensiamo in questa esperienza e per quello l'abbiamo allontanata come un'esperienza che ha toccato a poche persone in determinati tempi storici. Questa esperienza è riflette un sogno a partire da una situazione storica, da un contesto certamente concreto che oggi dobbiamo ritradurre nel nostro contesto. Io credo che è precisamente l'idea che abbiamo di fedeltà, perché la pensiamo come qualcosa statico o che si riferisce, se non è statico, però sì è qualcosa che deve riferirsi a quello che già conosciamo. E se noi andiamo a rileggere tutta la storia del popolo di Israele, e come Gesù anche ritraduce lui questa storia con i suoi contemporanei, con le sue discepoli, i discepoli, lui non fa semplicemente dei riferimenti al passato, lui ritraduce quando dice per esempio con relazione alla legge, no, alla Torah, che è venuto a compierla, no? questo verbo che non significa solamente, secondo il linguaggio greco, compiere qualcosa, cioè eseguire delle norme, essere fedele a delle norme, ma significa anche allargare, fare più grandi questi... questa possibilità della legge, la Torah che diventi realmente un seno di misericordia. Io credo che in questo senso lui c'ha questa, come osa, no? Ritradurre qualcosa che per gli altri, per esempio, non si doveva toccare, era solo da rileggere e da mettere in pratica. Da rileggere come qualcosa che il popolo aveva ricevuto nel passato e poi doveva semplicemente obbedire. Se guardiamo bene questa storia, invece la storia del popolo di Israele è una storia di teofanie, no? di epifanie, cioè di rivelazioni profonde di Dio a partire da una ricerca fedele. Israele non continua a scoprire lo stesso Dio. Tutte le volte che Dio nella Bibbia si manifesta in un altro modo. E credo che quando si manifesta in Gesù, lì c'è lo scandalo totale, perché non solo si manifesta in un altro modo come prima non si aveva manifestato, ma si manifesta al rovescio, cioè contrariamente, come dirà poi Paolo, no? È uno scandalo, una follia, per alcuni è scandalo, per altri è follia, perché si è manifestato totalmente al rovescio. Quindi io credo che in questo senso essere fedeli, e questo va con quello che dicevamo prima, della fedeltà al presente, no? Di non permetterci grandi sogni e verso il futuro, perché non conosciamo il nostro presente. Questa ricerca è una ricerca fedele, nel senso che sempre aspetta qualcuno, aspetta un segno dentro della storia che le tocca vivere. In questo senso mi sembra che è una fedeltà molto dinamica, non è un eterno ritorno e non è nemmeno uno stare lì bloccati, però noi abbiamo tutte delle idee per salvarci molto statiche, perché l'idea di tradizione, il verbo, la parola viene dal verbo latino tradere, che è un verbo dinamico, e noi l'abbiamo fatto un verbo statico. Per noi la tradizione indica più il tradizionalismo, che è la dinamicità della trasmissione, no? Di qualcosa, di qualcuno, della vita. Noi ci siamo ridotti a vivere la tradizione come una reliquia, un museo. In Europa siamo maestri di musei. E poi siamo andati a conquistare altri popoli, abbiamo ripetuto musei. E sono molto belli, perché meno male che ci sono i musei per poter riscoprire anche le nostre radici, però la vita non è fatta solo di musei. Tanto che i nostri popoli più ricchi, più intellettuali, più sistematizzati nelle loro ideologie, filosofie, eccetera, stiamo morendo. Siamo bloccati su queste cose. O facciamo uno sforzo dicendo che adesso ci apriamo a questo dialogo interculturale, eccetera, eccetera, ma già con dei modelli. Per cui se questi modelli li riconosciamo va bene, se no continuiamo con le nostre idee. Io credo che la fedeltà è un'apertura agli altri, è una ricerca profonda. La fedeltà a Dio è continuare a aspettarlo, questo Dio, è come le vergini prudenti, no? Queste donne lo aspettano davvero per quello che preparano, l'olio, le lampade, perché lo aspettano davvero. Per cui anche se poi si addormentano come le altre, però la loro intenzione è quella di poter svegliarsi un'altra volta e incontrarlo. Può arrivare tardi, però arriva. Mi sembra che noi invece perdiamo il gusto del riscoprire nel presente questa nuova manifestazione di Dio. Anche perché per aiutarci, per non abbandonarci, dobbiamo cercare, quando parliamo di cercare delle soluzioni, sentiamo tutta la forza dinamica della vita, cerchiamo delle soluzioni, la fedeltà molte volte è ricerca di soluzioni nella storia. Se io voglio essere fedele a una persona o a un gruppo, ha delle necessità, io devo cercare, no? Perché non è semplicemente vivere una fedeltà garantizzando che io custodisco le reliquie, no? Come faccio a rivivere i morti, come dice il profeta Ezechiele, cioè tornando lì e soffiando su quelle ossa aride, perché solo così ritornano, no? Alla vita. Credo che in questo ci dobbiamo aiutare, perché non è poi solo la Chiesa o non sono solo le nostre istituzioni ecclesiali quelle che mantengono le reliquie, ma anche nell'ambito della politica, nell'ambito della società, tutte queste paure che ci abbiamo, e credo anche le paure che ci abbiamo davanti ai giovani, perché a volte il dramma giovanile lo facciamo più noi che più grande di quello che in realtà è. piuttosto che non c'ho una risposta. Credo che è vero questo del concepirci in un altro modo, e mi sembra che un esempio molto bello ce l'abbiamo per esempio del lavoro del femminismo. Il femminismo ha chiesto precisamente di concepire il mondo in un altro modo. E la disobbedienza delle donne è molto eloquente in questo senso, e credo che in questo senso è un po' un passo, un primo passo per aiutare también, anche altri mondi a scoprirsi in un altro modo. E credo che questo non è solamente il problema dei giovani, è il problema della fedeltà. Perché è come quando Abramo aveva 100 anni, e giusto quando aveva 100 anni riceve questo strano annuncio di tornare a unirsi con sua moglie, di provare questa gioia e di avere un figlio. E sappiamo, la storia è molto delicata e bella. Lui ride prima, lei ride dopo, perché si immaginano questa cosa mezza strana, com'è possibile. E è una delle storie più eloquenti in questo senso per dirci, credo che è una delle storie più belle che Dio ha inventato per dirci precisamente che possiamo concepirci in un altro mondo, che la postmodernità, il neoliberalismo non è l'ultima parola su di noi, anche perché sono leggi che e noi siamo donne e uomini. Un poco quello che dice il Vangelo, no? Il sabato è per l'uomo, no? È per l'essere umano, non è l'essere umano per il sabato, per la legge. E lo stesso, io credo che a volte davanti a questi mostri, no? Noi ci paralizziamo e ci giustifichiamo. La globalizzazione, l'economia ingiusta, molte volte è una giustificazione per noi, per la paura che abbiamo di uscire da questo, come diceva Angelo, da questo schema che ci abbiamo, per la paura di pensarci in un altro modo. E io credo che in questo momento storico dobbiamo aiutarci a pensarci in un altro modo, indipendentemente dall'età, perché poi non è solo un problema giovanile, è un problema di tutte le età. Nelle congregazioni religiose dobbiamo imparare a lasciare spazio per pensarci in un altro modo. Non sappiamo come, non importa, incominciamo a ricercare come gesto di fidelità. Di fedeltà nelle famiglie, lo stesso, cioè come pensare un altro tipo di famiglia, avrà che pensare un altro tipo di famiglia, e la Chiesa, se non pensa un altro tipo di famiglia, rimane sola, parla da sola, perché già sta parlando varie volte da sola, e seguirà, continuerà parlando sola, perché continua a fare una proposta etica d'accordo solo con un modello. E oggi questo modello non dà risultato, non esiste oltretutto. O esiste in una minoranza di persone, di situazioni. Per cui oggi credo che è una sfida molto grande, quella è una sfida di fede, non è una sfida per vedere chi sono i più forti, è la fede che ci chiama a aprirci a questo, a dare queste possibilità. Per me l'esempio di Abramo
E Sara è uno degli esempi dei testi più belli in questo senso, e nei suoi dettagli, non solo aveva, lui ha avuto fede, noi risolviamo tutto velocemente, ha avuto fede, già una volta aveva lasciato la sua terra e poi il sacrificio del figlio, e l'abbiamo fatto tutto un mito. No, ci sono dei dettagli umani in quel racconto, che sono lo stupore, questa risata, perché uno dice ma stai prendendo in giro, entra, sale, no? Fuori dalle, esce fuori dagli schemi umani, dalle leggi umane, però questa è la storia di Dio. Per cui noi non possiamo continuare a nasconderci dietro ai mostri postmoderni, per difenderci, per giustificarci, per giustificare le nostre frustrazioni, le nostre malinconie, o cercare, per esempio, i giovani sta diventando come un tema di fondo per giustificarci anche su quello, perché non sappiamo cosa fare, non vogliamo ammettere la nostra impotenza e quindi è colpa loro. Ah, questa gioventù non è mai esistita, una cosa così. Ma tutte le generazioni hanno detto la stessa cosa delle generazioni più giovani, tutte. Se andiamo nel Medioevo c'erano degli scandali di una generazione davanti a un'altra generazione più giovane, e questo continuava. Per cui io credo davvero che dobbiamo ripetere questa esperienza di Abramo e di Sara.
Luglio 2002, seconda giornata dell'incontro con Antonietta Potente alla Mezzia Terra.
E continuiamo questo cammino con i primi passi della vita religiosa o della religiosità della vita che vogliamo riscoprire. E dicevo ieri che quasi sempre quando cerchiamo di identificare un po' questo tipo di vita, di impegno dentro della storia, partiamo dai voti, e purtroppo sono stati un poco a volte proprio i voti che ci hanno fatto sentire differenti, no? Per esempio tra noi che facciamo una scelta determinata, no? Dentro di un carisma, con un gruppo di persone, e persone che fanno un altro tipo di scelta, che formano una famiglia o che vivono un altro tipo di vocazione. Credo che in questo momento storico non è importante mescolarci o perdere i nostri carismi o le nostre identità e scelte più profonde, però sì fare una rilettura dei voti non come un privilegio di qualcuno, di un piccolo o di un grande gruppo chiamato a vivere determinate cose, ma come una esigenza, una necessità molto grande della storia di oggi. Io credo che la lettura che cercheremo di fare oggi, spero che possa aiutarci a incontrare dei punti di contatto, non a separarci o a dire fin qui sì e poi questo ti tocca a te, ma che possiamo realmente recuperare questo sentimento comunitario della vita, e possiamo realmente partecipare insieme a questa, in questa ricerca profonda di una storia differente, di una vita più intensa e di un incontro con la verità che è il mistero. Questo lo facciamo a partire da un testo biblico che ci accompagnerà, poi aiutato anche nel pomeriggio, ci aiuteremo anche con altri testi. Un testo biblico che sarà come un testo di fondo, è il testo del libro del profeta Michea, capitolo 6, versetti 6-8. Questo sarà un po' il testo principale che ci aiuterà a fare questa rilettura dei voti. E procederemo così questa mattina, un poco in generale, cioè come riformulare questa problematica dei voti, cercando di unirci in questa stessa passione, perché non è solamente un discorso per le religiose o i religiosi. E poi nel pomeriggio cercheremo di specificare di più questi tre voti che si sono cristallizzati poi nella tradizione cristiana: il voto chiamato di povertà, di castità e di giustizia, di obbedienza. Cercheremo di ritradurre, questo già era un anticipo, ritradurre questi termini che dentro della nostra società hanno assunto degli altri significati. E per cui quello che facciamo questa mattina è solamente un'introduzione a questo tema per entrare un po' in questa prospettiva sui voti e per cercare dei punti comuni, non per separarci o per dire questo ci tocca a noi e a voi vi tocca un'altra cosa. Credo che in questo momento storico ci tocca a tutti la stessa cosa, che è cercare il regno secondo l'espressione del Vangelo, cioè cercare una storia differente che possa essere una storia vivibile per tutti e tutte. Nella tradizione del popolo di Israele c'è come una inquietudine profonda che lo stesso popolo esprime quando vislumbra, cioè vede qualcosa o piccole luci del mistero. Questa inquietudine si fa più intensa soprattutto quando il popolo vede che le promesse di Dio, il sogno di Dio, tarda in realizzarsi. Cioè, il popolo c'ha come una inquietudine, c'ha dei desideri, il popolo si stanca, soprattutto quando caricato, ricco di tutte queste promesse, vede che queste promesse non si realizzano in tempi brevi o non si sembrano che non si realizzino mai, che sono promesse come che diventano dei sogni o delle illusioni. La lentezza, no, con cui questo sogno di Dio si va mostrando nella storia ci chiede a tutti, a tutte, una grande e profonda sensibilità. Io credo che Oggi quello che dobbiamo coltivare di più è la sensibilità. Dicevo ultimamente, in giugno ero in Venezuela e dando dei corsi, degli esercizi spirituali a delle religiose, e là in America Latina noi parliamo molto della rifondazione della vita religiosa, no? Rifondare la vita religiosa, che è qualcosa di più di quello che chiamiamo riforma. E io dicevo che il prezzo di questa rifondazione della vita religiosa o di qualsiasi rifondazione, cioè ricerca di qualcosa di più autentico, l'unico prezzo è diventare più umane, più umani. Io credo che le nostre società hanno un grande rischio, che è quello di perdere questa umanità, e anche le nostre religioni. Per cui dovremmo aiutarci a crescere in questa profonda sensibilità. Il popolo di Israele, quando diventa insensibile, non può vedere Dio, non lo può scoprire, non può sintonizzare con i suoi progetti. E in questo testo di Michea 6, io ora ho indicato solo i versetti 6, dal 6 all'8, però poi vi invito a leggere tutto il testo, no? Tutto il capitolo 6, perché questi versetti sono già una risposta, però tutto il capitolo 6 c'ha come apre un dialogo, no? Un capitolo molto famoso che voi conoscerete senz'altro, apre un dialogo, e questo dialogo c'è una prima parte che è la lamentazione di Dio. Il profeta parla a nome di Dio che si sta lamentando. E questo famoso testo, per esempio nel versetto 3, popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dall'Egitto, ti ho riscattato dalla casa di schiavitù, ti ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria. Popolo mio, ricorda le trame di Balak, re di Moab, e quello che gli rispose Balaam, figlio di Beor. Ricordati di quello che è avvenuto da Sittim a Galgata per riconoscere i benefici del Signore. E questa è una prima parte, no? Questa lamentazione di Dio, popolo mio, che cosa ti ho fatto? Un Dio che sente che il popolo non ha la stessa nostalgia, non vibra per lo stesso sogno. La seconda parte è una risposta inquieta, che si traduce in una domanda da parte del popolo. E a partire dal versetto 6, con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prosterò al Dio Altissimo, mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno. Gradirà il Signore la migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi. Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato. Questo è un secondo momento di questo capitolo. Il popolo risponde alla lamentazione di Dio con un'altra domanda. E questa domanda è una domanda profondamente esistenziale. Come mi presenterò al Signore? E questa inquietudine che il popolo esprime riflette la nostra mentalità di calcolo. E la nostalgia di Dio è molto più grande. E vedremo la nostalgia di Dio il Dio biblico è un Dio che non sa calcolare, non sa contare. Invece il popolo continua a calcolare, la risposta è molto chiara, no? In questi versetti del profeta Michea. Con che cosa mi presenterò? E comincia con una serie di ipotesi calcolate. E queste ipotesi sono sacrifici. Cioè la mentalità nostra, la mentalità umana è una mentalità di molto calcolo. Calcoliamo tutto. E il popolo sta dando un prezzo anche a aspetti della vita che non si dovrebbero calcolare, che dovrebbero essere profondamente gratuiti. E in questo senso invece la preoccupazione è che cosa devo fare, no? Questa domanda profondamente moralista, no? È un poco quella che poi incontriamo anche nei testi evangelici, no? Il giovane ricco, sempre questa domanda del fare, che cosa devo fare, come se tutte le relazioni con il mistero, con le persone, con la vita, si riducessero a fare delle cose o a delle cose. In questo senso quindi il popolo che non riesce ancora a sintonizzare con questa nostalgia di Dio, di un Dio che nella sua lamentazione non stava calcolando niente. E invece noi che ritraduciamo tutto, come mi presenterò al Signore, comincia questo elenco di cose che dobbiamo fare. La risposta di Dio viene nell'ultima parte di questo testo e viene precisamente nel versetto 8. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te. Praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Questa traduzione non è molto buona rispetto alla traduzione originale, alla versione originale. Primo perché non sottolinea un aspetto molto importante, che il testo dice ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te. Solamente, cioè pone in luce questa risposta di Dio, qualcosa di molto semplice, cioè non ti chiedo delle altre cose, ti chiedo solamente che praticare la giustizia, amare la pietà, che in questo senso la traduzione sarebbe amare con tenerezza, amare dal di dentro e amare a partire dal basso, cioè la pietà in questo senso, l'amore della pietà è un amore nella prospettiva biblica che raccoglie le cose, no? A partire dal basso e quindi che ha bisogno di un'esperienza di tenerezza profonda, no? Che incontriamo varie volte nei testi profetici, e camminare umilmente con il tuo Dio. Questo versetto è un canto pieno di nostalgia. Io ti chiedo solo questo, tu che stai calcolando quanti sacrifici devi fare, sei arrivato anche a un sacrificio molto eroico, dare in sacrificio il primogenito, io ti chiedo delle cose molto più semplici, no? Per quello che la traduzione, questa traduzione italiana non è molto buona, cioè ti chiedo solo questi tre atteggiamenti. È un canto pieno di nostalgia perché Dio fa una proposta a tutto il nostro essere. Lui non vuole delle cose. Non possiamo ridurre le nostre relazioni con le cose, anche le nostre relazioni di giustizia, come vedremo poi oggi nel pomeriggio quando parleremo del voto di povertà. Non si possono ridurre le relazioni a delle cose. E pensate invece quante volte anche noi dei mondi europei, con le nostre manie di giustificare, no, le nostre ingiustizie, abbiamo pensato cambiare le relazioni con i popoli, no, giustificandoci, dando delle cose, no, o programmando delle cose, progettando, facendo progetti di cose. O quando anche nei nostri stessi popoli, senza andare a incontrare delle altre culture o degli altri popoli, nelle nostre stesse situazioni, nelle nostre città, nei nostri quartieri, parrocchie, pensiamo che risolvere delle situazioni passa attraverso, no, solo delle cose. Mentre lui canta con tutta la sua nostalgia che queste relazioni nuove con la vita passano attraverso di tutto il nostro essere. E il nostro essere vuol dire il nostro corpo. A volte ci prendiamo degli impegni, ci compromettiamo, però mentalmente o esternamente, mentre qui il richiamo, questo canto poetico di Dio alla umanità è che si possa risvegliare con tutto il suo corpo, con tutto il suo essere per entrare in questa relazione. E a Dio non interessano sacrifici, offerte né olocausti. E ciò che possediamo non sono le cose, è la vita. Per questo nel Vangelo è molto chiaro il discorso di dare la vita, che non vuol dire farci ammazzare, se deve succedere, succede, però questo nessuno lo va a cercare, no? Nessun martire voleva essere martire, un essere che è un poco malato di testa, perché a nessuno le piace il sacrificio. Per cui quando nel Vangelo si parla del dono più grande come il dono della vita, è il dono dei viventi, cioè di una persona che vive, e che vive per gli altri, che vive con gli altri, perché non esistono anche questi eroismi che poi ci svuotano, no? Di vivere per gli altri come se fossero dei fantasmi, ma vivere con gli altri, questo è il dono evangelico profondo della vita, che diventa uno stile importantissimo dentro della nostra società dove ciascuno vive per conto suo. Vivere con gli altri è l'unico dono della vita. Per questo che tutti gli altri aspetti, sacrifici, olocausti, sono semplicemente cose che possono anche essere importanti dentro di determinate cosmovisioni, culture, però sono semplicemente cose, non sono i punti importanti per portare avanti questa relazione nuova con la vita, con il mistero e con Dio. Adesso, se noi andiamo a ritradurre questi versetti, noi possiamo scoprire, soprattutto in questo versetto 8, e non sto dicendo delle novità, questo versetto si lavora molto in questo senso, no? Si rilegge molto in questo senso dei voti, possiamo riscoprire quelli che lungo la storia della vita cristiana abbiamo chiamato i voti. È molto chiaro, perché il primo aspetto che canta Dio nella sua nostalgia al popolo è quello che noi abbiamo ritradotto con questo termine molto ambiguo, soprattutto in alcuni contesti, no? Per esempio quando viviamo in contesti dove la povertà è una cosa quotidiana, è abbastanza ridicolo, no? Dire che faccio il voto di povertà, perché è ridicolo, perché nessuno vuole essere povero, lo vedremo nel pomeriggio, no? In questa storia. Però noi lo abbiamo ritradotto come il voto di povertà, quello che Dio canta con nostalgia, praticare la giustizia. Cioè crescere in questa dimensione, che è la dimensione che fa di Dio un Dio inquieto dentro della storia. Un Dio sensibile e profondamente identificato con noi, con la umanità e con la creazione. L'altro aspetto è l'amore con ternura, questo amore che incomincia raccogliendo i dettagli della vita quotidiana a partire dal basso, è quello che noi abbiamo ritradotto con il voto di castità. Un termine anche questo molto ambiguo, perché poi noi lo abbiamo confinato alla vita religiosa, alle persone che non si sposano. Però se tutti qui siamo testimoni, tutti, donne e uomini, che un amore vero è sempre un amore di castità, non esiste un altro amore. Per quello che i medievali non usavano questo termine per definire il voto dei religiosi, perché di fatto il voto di castità è qualcosa che tutto ogni tipo di amore fa nella relazione con gli altri. Lo vedremo poi nel pomeriggio più a fondo, però mi sembra importante rileggerlo alla luce di questo testo. Amare con tenerezza, questo amore che raccoglie i dettagli della vita, i dettagli degli altri, questo amore che è un amore che si manifesta in tutte le relazioni, non solamente nelle relazioni interpersonali, ma in tutte le relazioni. Noi abbiamo perduto le relazioni con le cose, perché le cose solo le utilizziamo, le sfruttiamo e non viviamo più le relazioni con le cose. E poi ci lamentiamo, ci sentiamo colpevoli perché siamo troppo ricchi. La colpa più grande è che noi non sappiamo più relazionarci con le cose, non è solo che ne abbiamo troppe, è che non c'è una relazione, forse perché ne abbiamo troppe, perché quando uno ne ha poche, le poche che ha, sente questa relazione profonda. Per cui sono termini, la giustizia, l'amore, amare con ternura, camminare umilmente con Dio, che abbiamo tradotto con il voto di obbedienza, no? Questa relazione responsabile con la vita, la gioia di poter prendere iniziativa, come dicevo ieri durante la omelia, durante la novena, la gioia di poter riprendere a parlare la parola. È una gioia che ti fa responsabile. Il camminare umilmente con Dio non è nella Bibbia un camminare come ciechi, senza sapere dove andare. È nella tradizione cristiana avere questa intelligenza della fede, questa capacità, come dicevano gli antichi, di intus legere, no? Di leggere dentro le cose, gli acontecimenti, gli avvenimenti, eccetera. Per cui il camminare umilmente con Dio è aspettare Dio in tutti i momenti, che Lui si possa mostrare per poter vedere chiaramente la storia. Allora non c'entra niente con delle cose, nel senso del sacrificio, di cose che io devo inventarmi per poter, come diceva il profeta, presentarmi al Signore. Adesso, il termine voto nella Bibbia quasi non esiste, anzi, nel Nuovo Testamento non esiste totalmente, nei Vangeli si trova solo una volta negli Atti degli Apostoli, quando Paolo si dice che Paolo fa un voto e si taglia i capelli, no? Si rapa totalmente. È la unica volta che si usa nel Nuovo Testamento questo termine. Nei Vangeli non si parla di voti, per questo che lungo la tradizione cristiana, nella riflessione teologica e spirituale, abbiamo parlato di consigli evangelici, perché di fatto il termine non esiste. Nel Nuovo Testamento non esiste, però esistono sinonimi, sono come delle ritraduzioni di questo termine.
Segue nella cassetta numero 3.